Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio. E Gesù gli disse: beato se tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. La domanda che mi si fa a questi discepoli è una sorta di scrutinio nel cammino verso lo svolgimento della sua missione, che si concluderà con la salvazione, morte e risurrezione. Questo scrutinio, lì vedo, sono un po' antonimi. Chi dice la gente che io sia? Sta dicendo il Signore, prima di fare le esperienze che avete fatto in questo cammino, in questa parte del cammino, voi cosa pensavate? Quello che pensa la gente? Cosa pensa la gente di me? Chi sono io? Voi lo sapete, siamo in un'epoca in cui la gente di Gesù pensa tutto meno quello che Gesù veramente è. Ognuno se lo fa un po' come vuole, oltretutto abbiamo imparato tutti a farci una religione a nostra immagine e somiglianza, secondo quello che ci serve e come ci aggrada. Dire che è lui è difficile, è quasi improbabile poter dire chi è Gesù, se è il Signore e se lo è, perché lo è. Allora ci viene in conto stasera la prima lettura che abbiamo ascoltato, come Isaia, è molto dura, riguarda un apostrofe che tramite il profeta Dio fa questo servitore Senna, maggiordomo del palazzo. Dice: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliachim, eccetera, lo rivestirò con la tunica, gli darò a questo servo che io chiamo il potere di legare e di sciogliere. Ora guarda bene, quando tu ti regolavi secondo le logiche del mondo, forse ancora lo fai, spero di no, ma quando eri informato solo dal modo di pensare del mondo, ti sei accorto che il modo di pensare del mondo agiva nella tua vita o agisce nella tua vita come un tiranno? Se c'è qualcosa che è nei tuoi desideri, prima o poi diventa oggetto di bramosia. E quando è diventato oggetto di bramosia, difficilmente riesci a reggere le redini della tua consapevolezza, della tua coscienza, per relazionarti con le cose in maniera corretta. Pensavi di sperimentare l'amore, hai trovato spesso la schiavitù. Pensavi di poter gestire la tua libertà, la tua vita stessa ti ha costretto a non poter più agire in libertà. A volte il nostro stesso fisico ci tradisce, il nostro stesso corpo ci impedisce di essere quello che noi avevamo imparato a desiderare. Allora potremmo dire: c'era un maggiordomo di questa casa, c'era un giustiziere di questa nostra realtà umana che ci chiedeva troppo. Ebbene, che cosa promette Dio agli uomini che sono sotto la cappa di questo tiranno che è la storia, che è il pensare del mondo, che è la nostra debolezza, la nostra fragilità? Dio dice: io un giorno manderò un altro, manderò uno che non si comporterà come tiranno con gli uomini, ma si comporterà come un giudice giusto, come uno che ha il potere di legare e di sciogliere, come uno che ha la capacità di guidare la vita, che ha le chiavi cioè che può aprire una porta ulteriore. Io l'ho promesso e lo farò. E poi il tempo di Gesù. Quando anche la profezia di Isaia diventa non più solo l'oggetto di un'attesa, di una speranza così un po' vaga, ma diventa carne. L'oggetto di una speranza che diventa carne. Proprio quello che noi diciamo del Cristo. Una promessa di Dio che si incarna dentro la storia. E questa promessa, quando si incarna e ci viene incontro, come agisce? Agisce come questo. Come questo che ha detto Isaia, come dice Dio attraverso Isaia, cioè come uno che finalmente può legare e sciogliere, cioè può aprire le chiavi delle nostre prigioni, può farci uscire dalle nostre paure, come può liberarci dal terrore che abbiamo, che la morte ci impone, che la malattia ci abbiaia, l'inimicizia degli altri, eccetera. E questo per noi è un motivo di speranza. Diciamo, bene, Signore, noi vogliamo questo, vogliamo che tu faccia questo, vogliamo che tu ci liberi davvero, che tu sciolga dalle gambe, che tu leghi a noi la tua volontà e nella nostra la tua, vogliamo che tu apra per noi la porta della vita eterna, cioè fin d'ora una porta di libertà che ci permette di conoscerti, di onorarti, anche di vivere degnamente in questa vita. Allora, questo è tutto quello che precedeva questo momento che invece Matteo ci ha raccontato stasera. Questo popolo a cui era stata fatta questa promessa finalmente si trova un uomo. Com'è questo uomo? Altissimo, bellissimo, meraviglioso, regale. Se l'avessero trovato così, non vi si sarebbero sbagliati. In un angolo lontano anche da Gerusalemme, vicino al Giordano, Gesù li guarda così, faccia a faccia. E dice loro, beh, guardate, adesso facciamo un confronto. Cosa pensavate voi prima dell'atteso, del Messia? Chi era secondo voi? Che cosa doveva fare? Come sarebbe venuto? Come sarebbe stato? Adesso guardate me e ditemi chi sono io, se lo sono o non lo sono. Dice cioè questa parola. Tu ce l'hai l'attesa di una liberazione, ce l'hai l'attesa di uno scioglimento, ognuno c'ha il suo, ognuno attende per uno scioglimento, ognuno qua, se non si è venuto a messa, aspetta una parola che si apra come una promessa di vita eterna, che sia vera, che sia comprensibile. Allora la Chiesa, Gesù della Chiesa ti dice in questo momento, guardami, sono io per te questo e come sono? È questo che stai aspettando. La tua attesa ha questa grandezza, poi è un'attesa così che si va da messa, prendo la comunione e poi vediamo. È un'attesa grande, non una piccola attesa. Di fronte alla domanda che questi discepoli rispondono, quello che forse neanche noi saremmo in grado di rispondere, dicono, beh, alcuni dicono che tu sei Elia, cioè alcuni pensano che veramente tu sei venuto per inaugurare questo tempo. Che ne sarà di questi? Saranno delusi, perché se lui era Elia, il tempo nuovo per loro è un patto nuovo, è una storia nuova, non è ancora il giudizio, non è ancora la vita eterna, è addirittura la sua morte in croce. Dice altri, dicono invece che tu sia Giovanni il Battista, e Giovanni il Battista a quel tempo in cui questi parlavano, era uno che era già morto, già decapitato, Erode già lo aveva giustiziato. Cioè, io non è più sei una specie di Giovanni Battista che parla, ma poi alla fine chissà se lo ascolteranno. Poi ce ne stanno altri che dicono che tu sei un profeta. Ci sono alcuni anche tra voi che pensano che questa parola che hanno ascoltato e questa che stiamo celebrando sia una profezia, una parola, come profeti, intanto una parola, ma che non sia risolutiva, dimmelo, per te questa parola stasera può essere risolutiva, sì o no? E questo dice la Gesù, va bene, ok. Questo dice la gente, questo dice l'intelligenza del mondo. Adesso però ditemi voi che mi avete visto, che mi avete accompagnato, chi sono io? E Pietro dice, tu sei il Cristo di Dio, perché gli aveva visto fare cose che non tutti sanno fare. Gli aveva visto resuscitare una bambina, guarire una donna emorroissa, dare la vista a uno che non ce l'aveva mai avuto, insomma gli aveva visto fare diverse cose più interessanti, veramente particolari. Allora, quando Pietro dice questo, Gesù subito stigmatizza questa risposta e dice: beato lui, perché questo te l'ha detto lo Spirito e questo si avverrà. Anzi, su questa tua fede io costruisco la Chiesa, perché la mia Chiesa non è costruita sulla politica, non è costruita sull'economia, non è costruita sulle cose che valgono, perché si è costruita sulla fede che tu eserciti nella possibilità che il Messia agisca ora, agisca per questo tempo, secondo le nostre chiese, le nostre preghiere. Allora dice a Pietro: io questa chiave la do a te, e la do a te non perché la dà al Papa e basta, la do a te e la do a ogni uomo che ha questo fondamento. Io consegno questa chiave che apre ogni porta, anche quella della morte, a tutti quelli che faranno la mia volontà. E poi dire a loro di non dire che lui è Cristo, di non dirlo subito, perché dirlo è facile. Dirlo è facile, questa generazione non vuole sapere di lui è Cristo, non lo vuole sapere, quindi non glielo dire, non vi sprecate a dirglielo che lui è Cristo. Questa generazione lo vuole vedere se è Cristo, vuole vedere se è Cristo per te, questo fa di vedere senza dirglielo. Se tu vivrai secondo Cristo, la gente lo vedrà e ti chiederà. C'è una profezia che lo dice: si attaccherà al tuo vestito e ti dirà: dimmi, come hai fatto? Come non hai avuto paura in quell'occasione? Come sei stato forte davanti a quel pericolo? Come hai potuto perdonare quella tal persona? Come hai potuto vivere così? E anche se tu non gli rispondessi e lo invitassi a seguirti, quello che credo, se non viene, perché non ci crediamo proprio, capite com'è questo discorso? Beh, oggi la Chiesa questo ti dice per la bocca di Gesù, ti dice: io ti do queste chiavi, io queste chiavi te le do, e non dubitare, sai perché? Perché tra poco tu ti avvicini qua, tu vieni a prenderti il suo corpo, e se ti prendi il suo corpo ti prendi anche il suo potere sulla morte. Se tu ti nutri della sua eternità e della sua divinità, tu prendi anche il suo potere sulle tenebre. Se tu vieni qua a lasciarti illuminare dalla sua presenza, tu ti prendi anche il suo impero della luce. Sii benedetto, arrenditi conto, sii grato per questo e portatela con te. Questo fondamento cammini con te e di una chiesa nuova, un mondo nuovo e un tempo nuovo. Siamo da
tutti.
Padre Santo e Misericordioso, in questa lunga preghiera del credo noi abbiamo guardato con i nostri occhi quali sono le promesse che tu fai alla nostra vita attraverso la Chiesa e come ci chiami ad abitarle, non solo aderendo con la mente, ma con tutto il cuore e con tutte le forze. Vieni in soccorso alla nostra debolezza che ci inclina a cadere, a dubitare, ad allontanarci. Fa di noi una generazione nuova, pronta ad accogliere la tua parola e a praticarla davanti agli occhi dei nostri nemici. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Questo momento così controverso e paradossale possa la tua sposa rinnovarsi, approfittare di questo tempo presente per andare incontro alle esigenze degli uomini in difficoltà. Fa che la tua Chiesa risplenda in questa terra, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, chiediamo di perdonarci i nostri peccati, le nostre inadempienze, la nostra incapacità di perdonare. Ti preghiamo per quelli che in qualche modo ci fanno del male, che ci giudicano, che talvolta ci calunniano, quelli che ci mettono in difficoltà. Non ti chiediamo di fare giustizia contro di loro, ma di fare giustizia per loro, perché vivano, perché si siano, si sentano perdonati, si sappiano salvati. Per questo vi preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per i deboli, per i lontani, per quelli che non hanno imparato a conoscere il tuo nome, perché gli sia annunziata una libertà autentica, la possibilità di entrare nella Chiesa, perché vedano lo splendore del tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu semini al centro della loro vita la tua parola, perché possano farla germogliare con il tuo spirito. Mettili a riparo dal maligno, da ogni seduzione. Mettili a riparo e guariscili da ogni maleficio, fa che vivano nella libertà di quei figli. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.